al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Il 20 marzo del 2003, con l'operazione Iraqi Freedom, l'allora presidente degli Stati Uniti George W. Bush iniziava una guerra meglio conosciuta come Seconda Guerra del Golfo. A motivare l'invasione dell'Iraq, soprattutto il sospetto che il regime di Saddam Hussein stesse costruendo armi di distruzione di massa. Nonostante la mancata autorizzazione da parte del Consiglio delle Nazioni Unite, gli Stati Uniti d'America e il Regno Unito, con una coalizione di 29 paesi, attaccavano l'Iraq, portando in pochi giorni alla caduta del governo Hussein. Tuttavia, nonostante i primi successi, un clima di crescente tensione fomentato da gruppi di ribelli iracheni portava il paese alla guerra civile, prolungando l'occupazione delle forze della coalizione e determinando una forte vulnerabilità dell'Iraq anche rispetto all'azione del terrorismo internazionale. Il prolungarsi del conflitto, il fatto che nessuna evidenza significativa della presenza di armi di distruzione di massa fosse emersa in Iraq, hanno nel corso degli anni danneggiato la credibilità americana e messo in discussione la ragion d'essere dell'intero conflitto, mentre questioni come quella emersa nel 2004 sulle torture subite dai prigionieri iracheni nel carcere di Abu Ghraib influenzavano l'opinione pubblica, segnando un marchio indelebile sulla missione. In 7 anni e mezzo di guerra, oltre 4.400 soldati americani hanno perso la vita in Iraq. Numerose sono state le vittime irachene, delle quali è difficile calcolare il numero esatto, si supera comunque il centinaio di migliaia. Oggi il presidente americano Barack Obama, come annunciato in campagna elettorale, riporta a casa i suoi soldati. Forze statunitensi rimarranno comunque nel paese arabo fino alla fine del 2011, con 50.000 uomini assegnati all'operazione Nuova Alba per supportare e addestrare le forze armate irachene, al momento inadeguate a gestire da sole la sicurezza nazionale. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Abbiamo in linea Gabriele Iacovino, responsabile del desk Medio Oriente e Nord Africa del CESI, Centro Studi Internazionali. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Sandra.
Allora, una situazione non del tutto, come dire, risolta in questo paese.
La situazione in Iraq in questo momento è alquanto di stallo, sia dal punto di vista politico che economico che, diciamo, anche sociale. Prima di tutto sappiamo che dalle elezioni del marzo scorso ancora non è stato formato un nuovo governo e la situazione con il ritiro delle truppe americane non è delle più rose, perché le varie figure politiche di spicco irachene non riescono a trovare un accordo sul nuovo governo. Questo rispecchia anche le divisioni sociali all'interno del paese, che sono le divisioni storiche, diciamo, prima di tutto tra arabi e curdi e poi all'interno della comunità araba tra sciiti e sunniti. La questione più importante in questa divisione del paese è a sua volta la divisione delle risorse petrolifere, perché l'Iraq è potenzialmente il secondo produttore al mondo di petrolio, ma sono le risorse petrolifiche nel paese sono divise nel nord, nella zona settentrionale e nella zona meridionale. La zona settentrionale abitata dalla comunità curda, la zona meridionale abitata dalla comunità sciita, mentre la comunità sunnita, che abita prevalentemente il centro del paese, si trova priva di queste risorse. Fin quando non si riuscirà a trovare un accordo per una divisione equa delle risorse petrolifere, degli introiti provenienti dalle risorse petrolifere, il paese è destinato a vivere in una situazione di difficoltà, ecco.
Come si riuscirà a trovare questo accordo?
Ma l'accordo politico in questo momento è difficile, anche perché sul panorama politico iracheno si stendono le ombre degli altri protagonisti politici regionali, Iran e Arabia Saudita in primis, che anche con il ritiro degli Stati Uniti, e quindi un'influenza minore rispetto al passato degli Stati Uniti, propendono per una maggiore influenza sul paese, per appunto acquistare un maggiore influsso. Questa sarà la partita più importante per il futuro dell'Iraq, vedere se il paese riuscirà a mantenere una propria autonomia gestendo appunto queste spinte, queste influenze dall'esterno, oppure se cadrà nella rete di queste altre due potenze regionali. Gli iraniani continueranno ad appoggiare una coalizione che possa prediligere la comunità sciita. L'Arabia Saudita tende per una soluzione che vada anche ad aiutare, diciamo, i sunniti e le istanze della comunità sunnita.
La Turchia?
La Turchia in questo panorama entra soprattutto per la gestione della questione curda. Dobbiamo ricordare che la regione autonoma curda ha degli importanti rapporti economici e commerciali con la Turchia.
È finita la guerra in Iraq?
Ma la guerra è finita, la guerra americana credo di sì. La guerra interna, diciamo, dobbiamo vedere nei prossimi mesi come reagirà il paese.
Nel 2003 si potevano prevedere questi esiti?
Era difficile sicuramente. Forse con una maggiore preparazione, soprattutto nella gestione della situazione in Iraq, del post-conflitto, forse si potevano evitare alcune derive violente che poi si sono presentate appunto per la poca preparazione della situazione post-conflict.
Abu Ghraib resta una macchia abbastanza indelebile per il governo americano.
Sì, purtroppo sì, quello che un gruppo, diciamo, di nelle marce può compiere poi si rispecchia su tutto il contingente. Si è tentato, diciamo, di lavare questa pecca, però purtroppo le immagini restano, l'immagine è quella che poi lascia il segno. Purtroppo sì.
In Iraq ricordiamo che continuano gli attentati suicidi, l'instabilità politica è ancora forte, lo abbiamo detto,
sì.
E tra l'altro anche molti soldati americani evidenziano una certa instabilità a livello proprio di salute personale.
Sì, il problema della violenza, diciamo, del terrorismo nel paese sembra stia andando scemando, anche grazie alle operazioni congiunte tra le forze di sicurezza irachene e l'esercito americano negli ultimi mesi, che hanno in un certo senso debellato la leadership del gruppo, soprattutto di Al-Qaeda. La violenza continua, è una violenza che segue appunto le linee di divisioni sunniti-sciiti e segue anche le linee di divisione, diciamo, tra istituzioni e insorgenza. Infatti gli ultimi attentati di Al-Qaeda sono soprattutto contro le reclute dell'esercito iracheno, e adesso cominciano anche ad attaccare per esempio i vigili urbani di Baghdad, cosa che prima non succedeva, quindi anche per destabilizzare quel poco di stabilità, tra virgolette, che può avere il governo centrale di Baghdad.
Io la ringrazio molto, Gabriele Iacovino, responsabile del desk per il Medio Oriente e il Nord Africa del CESI, il Centro Studi Internazionali. Buon lavoro, a risentirci.
Grazie a lei, arrivederci.
Salve. Abbiamo sentito Philippe Najan, procuratore del Patriarcato Caldeo presso la Santa Sede, visitatore apostolico per i Caldei in Europa. Ascoltiamo.
Il ritiro delle truppe americane dall'Iraq è una decisione che doveva essere fatta e deve essere fatta anche per dare una importanza dalla sovranità dello Stato iracheno e di dimostrare alla comunità internazionale che questo è un paese libero, ha tutta la libertà di determinare il suo futuro anche dal punto di vista costituzionale e elettivo. Perciò questo ritiro è ovvio e deve essere effettuato, ma dall'altra parte questo ritiro così da un paese che non ha una stabilità ancora, né una stabilità di sicurezza, né una stabilità di un esercito forte nazionale, ripeto, un esercito nazionale che ama la sua patria, ama il suo paese e lavora e sacrifica per il suo paese, io credo questo ritiro in questo momento è un ritiro che non va bene al futuro del paese e non contribuisce niente.
E cosa potrebbe invece essere a favore del popolo, di un ristabilimento, insomma, del paese?
I danni sono stati fatti dai truppi stranieri che sono entrati e hanno invaso il paese. Danni gravissimi, danni che hanno rallentato il futuro e hanno creato una situazione anomala, una situazione non stabilita. Perciò queste truppe, queste nazioni che sono entrati in Iraq hanno il grave obbligo, hanno la grave responsabilità di creare una situazione di sicurezza, di creare un esercito forte, di creare un esercito nazionale che possa veramente proteggere la nazione irachena e il popolo iracheno, e dopodiché noi possiamo anche lavorare insieme per poter creare una vita migliore, un futuro migliore per il popolo iracheno e togliere questa sofferenza che il popolo iracheno ancora vive, perché il popolo iracheno deve aver fiducia nel suo governo, deve aver fiducia nel suo Stato, deve trovare proprio la possibilità per poter lavorare e creare un futuro migliore. Tutto questo la famiglia irachena oggi non lo trova, perciò prende tutto quello che ha e se ne va, immigra, va fuori, lascia il paese. E oggi come oggi noi siamo di fronte a un paese che mancano i medici, mancano gli ingegneri, mancano i professionisti, mancano le persone di cultura.
Come sta vivendo la comunità cristiana questa situazione?
La comunità cristiana vive come tutte le altre comunità nel quale il popolo iracheno è composto. Tantissimi di loro hanno dovuto emigrare e andare altrove per trovare una vita migliore, ma la Chiesa deve essere sostenuta, deve essere aiutata, la comunità cristiana deve essere riconosciuta, perché sono delle comunità irachene, fanno parte dello Stato dell'Iraq e hanno contribuito sempre durante tutta la storia dello Stato iracheno alla costruzione del paese e hanno avuto anche delle posizioni presso lo Stato notevoli e importanti, perciò è una comunità ha la sua cultura, ha la sua prospettiva e vuole lavorare, perciò dobbiamo darle questa possibilità per poter ricostruire i paesi insieme ai nostri fratelli musulmani e andare avanti.
A che cosa è servita questa guerra?
A distruggere l'Iraq, a distruggere una nazione intera e distruggere un popolo intero.
Stiamo parlando del ritiro delle truppe americane dall'Iraq e lo facciamo anche con Christian Elia, inviato della testata Peace Reporter per il Medio Oriente e i Balcani. Ben trovato, buon pomeriggio.
Pronto?
Sì, Christian.
Mi sentite? Buon pomeriggio.
Sì, sei in linea, buongiorno. Quando è che sei stato l'ultima volta in Iraq?
Noi siamo stati l'ultima volta all'inizio del 2009.
Che paese hai trovato?
La situazione era sicuramente migliorata nella misura in cui si può immaginare fino al biennio 2006-2007 davvero un inferno, quindi migliorata ovviamente secondo parametri piuttosto bassi, avevamo un picco di 3.000 vittime al mese sostanzialmente, quindi comunque migliorata dal punto di vista del numero degli attentati e della quotidianità dello stillicidio di violenze, però assolutamente diviso e temo, ahimè, in maniera piuttosto irreversibile, almeno in una logica di breve termine, perché si parla sostanzialmente di Iraq in senso esteso, ma sarebbe più corretto parlare sostanzialmente in questo momento di tre entità che più o meno si autogovernano e hanno anche pochi obiettivi condivisi, quindi questo anche sul lungo e medio termine non fa ben sperare in una politica comunque che potremmo definire nazionale, quanto invece più su una base etno-nazionalista.
La popolazione locale, nonostante queste contraddizioni, nonostante queste divisioni e spaccature, come accoglie, ecco, secondo te, che comunque conosci bene la zona, questo ritiro delle truppe? C'è chi dice meglio Saddam che gli Stati Uniti, c'è chi invece reclama, ecco, il fatto che una forza di coalizione internazionale permanga nel paese almeno per garantire nel breve medio periodo una maggiore stabilità.
C'è da dire, e questo è davvero un risultato sul quale sono praticamente tutti d'accordo, che il ritiro statunitense avviene, come è avvenuto rispetto all'invasione statunitense, su un'agenda politica che riguarda solo Washington, cioè come all'epoca c'erano alcune priorità, oggi ce ne sono delle altre, né le une né le altre hanno mai tenuto conto delle priorità della popolazione, soprattutto civile irachena. Quindi questa ostilità rispetto a quella che veniva percepita come un'occupazione militare, e francamente difficilmente gli si può dar torto, perché ricordiamo che fra il 2006 e il 2007, nel momento di massima espansione del contingente, c'erano 170.000 militari statunitensi in Iraq, quindi oggettivamente di occupazione si è trattato. Sicuramente viene salutata come una forma molto legata a un profondo senso, no? Un profondo senso autorappresentazione delle società islamiche, che comunque è soprattutto in Iraq è molto forte, quindi comunque gli americani devono andare a casa. Detto questo, oggettivamente c'è un grande senso di incertezza rispetto al futuro. Basti pensare a un elemento che credo che sia indicativo per tutti: si è votato il 7 di marzo, siamo al 20 di agosto e ancora non si è potuto formare un governo. Questo ovviamente non fa ben sperare. Ci sono poi altre tematiche sul terreno. Sentivo prima di essere chiamato in causa l'intervento della comunità cristiana, che è in grandissima difficoltà in Iraq.
Sì.
Possiamo parlare di alcuni territori contesi, nel senso, per esempio, la città di Kirkuk è una delle città più ricche del pianeta di risorse naturali, abitata in passato dai curdi, poi Saddam con la violenza l'ha resa popolata dai sunniti, adesso sono tornati i curdi, ma balla, per cui non si sa quale sarà la sovranità di riferimento su Kirkuk. Come dicevo prima, le due anime sciite, quindi quella che punta alla politica iraniana e quella che punta a una politica indipendente, quindi il dramma è: i soldati vanno via e quindi c'è oggettivamente una livello di orgoglio nazionale, una reazione positiva in Iraq, ma c'è anche la consapevolezza che tanti, troppi argomenti sono rimasti senza una risposta, sono rimasti ancora sul terreno, insomma.
Eppure sembra che, per esempio, ecco, una città come Baghdad voglia davvero rinascere. Ci sono forse dei fermenti, insomma, che darebbero adito a questa volontà?
Assolutamente sì, e da questo punto di vista un elemento positivo, a mio parere, è che, come dicevo prima, l'elezione del 7 marzo avevano in realtà dato un segnale molto positivo, perché la lista che ha vinto, quella guidata da Iyad Allawi, era l'unica forse lista che si presentava alle elezioni con un programma davvero multietnico e davvero, fuori dalle divisioni rigide confessionali. Ora, poi si può parlare tutto il giorno, come dire, di cosa avrebbe fatto Allawi da premier, questi sono altri discorsi, però il fatto che tanta gente, rischiando anche la pelle, sia andata a votare perché comunque ha dato una risposta, se vogliamo, transnazionale, quindi comunque ha premiato la lista che più di tutte batteva sul tasto dell'Iraq, quindi di uno Stato unito, di uno Stato dove per secoli hanno convissuto cristiani e musulmani e anche ebrei tantissimi, e poi curdi, arabi e sciiti, sunniti e così via. Questo è un messaggio positivo, per esempio. Detto questo, poi certo la sicurezza, come abbiamo visto per l'ultimo drammatico attentato a Baghdad qualche giorno fa, rimane una priorità assoluta e rimane molto, molto in dubbio, perché comunque, nonostante l'addestramento delle reclute che avviene a ritmo sostenuto, c'è un problema di fondo, che le organizzazioni integraliste hanno comunque ridotto il numero degli attacchi, che prima erano, come dicevo all'inizio dell'intervista, erano quotidiani, adesso sono meno, ma si concentrano su obiettivi e tentano di colpire in maniera molto 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 rumorosa, e quindi comunque esiste un problema drammatico, insomma, di sicurezza.
Quali sono le conseguenze di questo ritiro sul conflitto israelo-palestinese?
Certamente, come abbiamo tante volte detto, la questione israelo-palestinese è una chiave di volta per tutta la regione, perché chi la usa a livello strumentale, chi la usa invece a livello, come dire, simbolico e così via, è come se fosse sempre una grande questione aperta che finisce per coinvolgere tutti. Detto questo, non credo che nel breve termine questo ritiro comunque possa incidere in maniera diretta sulla questione israelo-palestinese. Oggi abbiamo avuto la notizia della ripresa di colloqui diretti fissati per il 2 di settembre fra l'ANP e Israele. Resta di base un problema di fondo, che è quello di decidere a priori a Washington chi si può sedere al tavolo e chi no. escludere Hamas da questi colloqui comunque non è qualcosa che può portare molto lontano, perché comunque si parla di una forza sostenuta da un grande paese come l'Iran e del quale bisognerà tenere conto se si vuole davvero arrivare a un accordo condiviso che coinvolga tutti. E credo che il teatro in questo momento comunque prioritario per Washington, e lo dimostra questa manovra che è avvenuta ieri con questa fretta soprattutto, sia l'Afghanistan, per cui sostanzialmente in questo momento la priorità di Washington è spostare altrove le sue truppe. E non scordiamoci che a novembre si vota per le elezioni di medio termine negli Stati Uniti, e anche fissare il colloquio il 2, mantenere la promessa elettorale del ritiro dall'Iraq, credo che sia anche rientri in una serie di messaggi che l'amministrazione Obama sta lanciando a un elettorato che, da quello che pare in questi giorni, è piuttosto in difficoltà.
Dunque, le organizzazioni non governative, le associazioni anche umanitarie, che ruolo hanno avuto in questi lunghi anni e che ruolo potrebbero avere in futuro?
Sicuramente sono stati un elemento fondamentale nel tentativo di tenere in piedi un paese che davvero, come forse mai in passato, se non l'Afghanistan, è praticamente collassato. Quindi oggettivamente in tutti quei campi dove più o meno bene opera il pubblico, opera uno Stato, operano le istituzioni, quindi il sociale, la scuola, la sanità, le ONG hanno rappresentato in Iraq l'unico elemento che poteva garantire alla popolazione civile anche l'erogazione dei servizi basilari. Non è però una soluzione, nel senso che comunque le ONG possono fare o dei programmi di emergenza o dei programmi di sviluppo a lungo termine, ma sono un sostegno a delle politiche che comunque devono venire dalle istituzioni internazionali e poi a cascata dal governo locale iracheno. Come sempre purtroppo ci si trova a commentare magari grandi contratti firmati fra l'Iraq e la Cina, fra l'Iraq e altri paesi sul petrolio e così via, e magari raramente si assiste invece a una pianificazione reale di un sistema sanitario nazionale, di un sistema scolastico nazionale. Questo insomma è una, purtroppo è un elemento che spesso si ripete, ma in questo momento lo individuo come il principale problema, cioè c'è una classe politica che non riesce ad accordarsi su un governo, ma c'è ben poco tempo da perdere, perché davvero la situazione socioculturale, socioeconomica irachena è devastata.
Ti ringrazio molto per questo contributo, Christian Elia, inviato di Peace Reporter per il Medio Oriente e i Balcani, davvero grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
A risentirci. Io ringrazio anche in redazione Maria Vicari, in regia Andrea De Angelis e Patrizio Ciprari, alla parte tecnica Roberto Bellino. Buon proseguimento di ascolto da Antonella Palermo.